Nel 1956 la FIFA si riunisce a Lisbona, in Portogallo, per stabilire dove saranno organizzati i mondiali del 1962. Per due edizioni il torneo si è disputato in Europa, Svizzera 1954 e Svezia 1958, quindi adesso bisognerebbe recuperare quella vecchia regola dell'alternanza tra Europa e Sud America che molto spesso il governo della FIFA, che è un governo europeo, dimentica. Così la grande decisione del 56 sul mondiale di 6 anni dopo viene presa guardando ai paesi sudamericani. Ed è una decisione sorprendente, perché il mondiale del 1962 si giocherà in Cile, un paese molto povero, molto poco noto a livello internazionale, con pochissime infrastrutture, ma che nel calcio sta emergendo pur non avendo ancora vinto nulla. È arrivato secondo al campionato sudamericano del 1955 e di nuovo a quello giocato l'anno dopo, nel 1956, trascinato dai gol di Enrique Ormazábal, l'ala destra del Colo-Colo. Il Cile è un nuovo protagonista del calcio, ma l'assegnazione di questo mondiale farà tantissimo discutere, soprattutto in Italia. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Partiamo dalla politica. Al governo, in questo momento in Cile, c'è Carlos Ibáñez del Campo. È un militare, è già stato dittatore del Cile tra il 1927 e il 1931 ed è tornato vincendo le elezioni, appoggiato da alcuni movimenti socialisti, che hanno però creato una grande spaccatura all'interno della sinistra cilena, e dal Partito degli Agricoltori, dei piccoli proprietari terrieri. Ibáñez del Campo è un populista, vagamente di sinistra, ma molto molto autoritario. È una figura che ricorda per certi versi la versione cilena di Juan Domingo Perón, il presidente dell'Argentina tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50. In questo momento Ibáñez del Campo è impegnato in profonde, radicali riforme economiche e sociali. Il suo obiettivo è aumentare il potere d'acquisto della popolazione cilena, migliorando le condizioni di vita dei lavoratori. Nel 1958 però, quindi 2 anni dopo l'assegnazione del mondiale, Ibáñez verrà travolto da uno scandalo e si ritirerà dalla vita politica. Le elezioni verranno vinte da uno dei suoi grandi rivali, il liberal conservatore Jorge Alessandri, il cui padre era già stato presidente del Cile negli anni passati e che ha un'impostazione politica molto più liberale e vicina agli Stati Uniti. Per cui dalle riforme sociali di Ibáñez del Campo il Cile passa alle riforme economiche liberali filo-statunitensi di Jorge Alessandri. E in mezzo a tutto questo succede un evento assolutamente imprevedibile e che segnerà in maniera tragica la storia del Cile. Il 22 maggio del 1960 il sud del paese, attorno alla città di Valdivia, viene devastato dal più potente terremoto mai registrato nella storia del mondo. Ha una magnitudo di 9.5, causerà danni tra 400 e 800 milioni di dollari in un paese che, come abbiamo detto, è ancora molto povero e ovviamente ci saranno oltre 3.000 morti. A questo punto gli Stati Uniti interverranno offrendo un piano di aiuti economici al Cile per aiutarlo a riprendersi da questa situazione. In cambio, il Cile dovrà sottoscrivere però un programma di sviluppo economico pensato dagli economisti americani. Si chiama Alianza per il Progresso o Alliance for Progress. È un grande progetto del presidente John Kennedy per sviluppare a livello sociale ed economico l'America Latina e impedirle di avvicinarsi all'Unione Sovietica. È la reazione degli Stati Uniti a quello che è successo nel 59 a Cuba, dove una rivoluzione comunista ha abbattuto il governo filoamericano, imponendone uno ora vicino a Mosca. Ma ovviamente tutte queste cose sono dettagli per gli appassionati di calcio dell'inizio degli anni 60. Il Cile è conosciuto molto poco nel calcio a livello internazionale, un pochino di più in Sud America, ma in Europa quasi nessuno sa come si giochi a calcio in Cile. Partiamo da una città, Valparaíso, la capitale del calcio cileno. Questa città, che non è la capitale del Cile politico, che invece è Santiago, diventa molto importante a livello sportivo, principalmente perché lo era già a livello economico. È sempre così, è dai centri economici e industriali che si sviluppa il gioco del calcio. Valparaíso era il principale porto del Pacifico fino al 1920, cioè l'anno della costruzione del Canale di Panama. E anche se il Cile non è mai stato un paese particolarmente ricco e prospero, va ricordato che era uno dei principali centri minerari al mondo, soprattutto legato alle miniere di rame, per cui Valparaíso era un luogo da cui partivano e arrivavano molte persone, molte merci, e tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento arrivavano anche moltissimi giovani imprenditori britannici. Nel 1882 è qui che nasce il primo club di calcio cileno, il Mackay and Sutherland Football Club, che è l'espressione di una scuola britannica a Valparaíso. Nel 1895, nella stessa città, viene fondata la FAC, cioè la Football Association of Chile. Il nome è in inglese e anche il primo presidente è inglese, è un giornalista e si chiama David Scott. Ma come abbiamo sempre visto nelle puntate precedenti in altri paesi del mondo, se c'è una città che diventa da subito la capitale del calcio locale, si crea altrettanto presto una rivalità con un'altra importante città. Può essere una rivalità nord-sud, est-ovest, in questo caso tra la capitale commerciale Valparaíso e molto presto la capitale politica Santiago. Nel 1903 si gioca infatti il primo campionato cittadino di Santiago del Cile, coinvolge complessivamente 16 club. Sono tantissimi. Pensate, per fare un confronto, che in questo momento a Buenos Aires ci sono solamente 6 club. Questo conflitto tra Valparaíso e Santiago andrà avanti fino al 1926, quando il governo imporrà la nascita della Federación de Fútbol de Chile, o FFCH, cioè una nuova federcalcio che riprende e riconosce la tradizione della Football Association of Chile, quella di Valparaíso, ma trasferisce la sua sede a Santiago, nella capitale politica. Da questo momento in avanti, quindi dalla grande rivoluzione del calcio cileno del 1926, stesso anno in cui in Italia veniva firmata la Carta di Viareggio, ecco che iniziano a nascere i grandi club che nascono sempre dalle scuole. Il primo, nel 1925, quindi un anno prima della nascita della nuova federazione, è il Colo-Colo. Nel 1927 nasce invece l'Universidad de Chile, abbastanza ovvio come l'Universidad provenga appunto dall'università, così come l'Universidad Cattolica. Nel 1927 il Colo-Colo diventerà il primo club cileno a fare una tournée all'estero, giocando varie partite in giro per l'America Latina e anche alcune in Europa, e più precisamente in Spagna. Questo è un momento fondamentale per l'affermazione internazionale del calcio cileno, in particolare perché durante una delle partite giocate in Spagna avviene quell'evento che insegnerà a molti a riconoscere il Cile come un paese del calcio, e che per certi versi è rimasto ancora nel gergo tutt'oggi. Un attaccante del Colo-Colo, Davide Arellano, colpisce il pallone in un modo che nessuno in Spagna aveva mai visto, cioè saltando all'indietro e colpendo il pallone con i piedi in aria, in rovesciata. E questo spettacolare gesto tecnico per gli spagnoli diventerà noto come la Cilena. La storia della Cilena in realtà è molto divertente, perché in realtà Arellano non l'aveva inventata lui. L'aveva vista un po' di anni prima, nel 1914, fatta da un giocatore nella città di Talcahuano, in Cile. Quel giocatore era Ramón Unzaga, e sebbene vivesse in Cile, era un basco, quindi era spagnolo. La storia di Arellano è a sua volta molto interessante, perché durante quella tournée, infatti, l'attaccante cileno del Colo-Colo morirà. Il 3 maggio 1927 subirà uno scontro di gioco contro la Real Unión Deportiva di Valladolid, e le conseguenze di quello scontro saranno per lui fatali. Un'altra particolarità delle origini del calcio cileno rispetto ad altre origini del calcio che abbiamo visto altrove è il ruolo politico che fin da subito assumono i club locali. Nascono infatti, oltre alle squadre delle scuole, anche le squadre della classe operaia, legate ai partiti popolari, socialisti, ai sindacati, alle associazioni dei lavoratori. E anche, in questo momento, le prime squadre femminili. È una cosa abbastanza unica nel mondo sudamericano. Il calcio femminile arriva quindi per primo in Cile, attraverso proprio l'uso politico del calcio, le associazioni dei lavoratori. Queste associazioni sportive si riveleranno delle ottime palestre politiche per le classi subalterne, che sono marginalizzate dalle élite del Cile. E il ruolo politico dei club di calcio in Cile continuerà a esistere anche dopo il passaggio al professionismo del 1936. I club popolari rimarranno amatoriali, dilettantistici, continuando a influire moltissimo sulla politica del calcio cileno. Per la cronaca, l'unico club popolare che passerà al professionismo nel 1936 lasciando la Liga Obrera sarà il Morning Star, che cambierà nome in Santiago Morning e poi pian piano farà un percorso da club professionistico vero e proprio. Il conflitto però tra i club professionistici e quelli amatoriali in Cile è molto importante per raccontare la situazione di questo paese, che tra la fine degli anni 30 e poi gli anni 40, 50 e ovviamente anche 60, quindi quando si giocheranno i mondiali, è il paese dell'America Latina in cui è presente il più forte movimento di sinistra, e quindi è un luogo a cui sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica, nell'ottica della Guerra Fredda, guardano con molto interesse. Se però il mondiale arriva in Cile, un grande merito va a un uomo chiamato Carlos Dittborn, è il presidente dell'Universidad Católica. Nel 1955 viene anche eletto presidente della CONMEBOL, cioè della Confederazione del Calcio Sudamericana, e in questa veste Dittborn riesce a portare il mondiale in Cile vincendo l'opposizione dell'altro candidato per il torneo del 62, cioè l'Argentina. Quest'ultima era ovviamente un paese più ricco, con maggiore tradizione calcistica, con maggiore voglia di organizzare un mondiale visto che era già stato fatto nei suoi rivali, prima in Uruguay nel 30 e poi in Brasile nel 50, e che aveva anche grandi ambizioni politiche per mostrarsi al mondo dopo la fine dell'epoca di Perón. Dittborn però riesce a fare un grande lavoro diplomatico per convincere a votare per il Cile sia le federazioni del mondo capitalista sia quelle del mondo socialista. Quando parla alle prime, Dittborn enfatizza l'attuale presidenza liberale di Alessandri, ma anche le opportunità economiche che offre il paese, in particolare per il turismo. Quando invece parla alle seconde, cioè alle federazioni del mondo socialista, mette in prima luce invece la tolleranza politica, la presenza di forti movimenti di sinistra, la diffusa tolleranza religiosa e razziale di un paese multietnico, e ovviamente riesce a catturare i favori dell'una e dell'altra parte. Diventa famoso anche lo slogan che Dittborn crea in risposta proprio agli argentini. Il presidente della Federcalcio Argentina, infatti, per convincere al termine della sua presentazione i delegati della FIFA a votare per il suo paese, dice: «Possiamo farlo domani, abbiamo tutto». A questa frase Carlos Dittborn oppone un nuovo slogan: «Proprio perché non abbiamo niente, vogliamo fare tutto». Una frase che diventerà drammatica, eppure perfetta ancora di più di quanto non lo era nel 1956 dopo il terremoto del 60. Il Cile, in gravi difficoltà, vuole dimostrare attraverso il mondiale la propria forza, la propria operosità, la propria voglia di far parte del grande mondo del calcio. Ed è un peccato che Carlos Dittborn questo mondiale non lo vedrà mai, perché morirà il 28 aprile del 1962 a causa di una pancreatite acuta che lo colpirà solo 2 mesi dall'inizio del mondiale, quando aveva appena 39 anni. Dopo il caso di Davide Arellano, anche quello di Carlos Dittborn racconta come il Cile, purtroppo nel suo rapporto con il calcio e il grande mondo che lo circonda, ha spesso avuto tanta sfortuna. Ovviamente però, una volta che il mondiale parte, e quindi parte anche la grande macchina della propaganda e della pubblicità legata all'evento, è chiaro che il Cile guarda molto di più all'interesse dei paesi capitalisti. Il comitato organizzatore, ad esempio, vuole diffondere attraverso le immagini pubblicitarie l'immagine di un Cile come una nazione bianca di discendenza europea. È fatto nell'ottica del turismo. Sta dicendo agli europei e ai nordamericani che bisogna venire in Cile, perché è un paese esattamente come quelli in cui vivono loro, dove ci sono solamente bianchi. Ma questo ovviamente non è vero. Il Cile è un paese che vive sulla marginalizzazione di una grande fetta di indigeni, la popolazione Mapuche, ma anche al suo interno moltissimi immigrati non bianchi. Fin dal XIX secolo, ad esempio, in Cile c'è una grande comunità araba, e soprattutto palestinese, dopo il 1948, quindi dopo la Nakba e la nascita dello Stato di Israele. Una delle squadre più famose del Cile sarà il Palestino, che è appunto una squadra controllata dalla comunità palestinese in Cile, che è la più grande comunità palestinese al di fuori della Palestina stessa. Ma ci sono anche piccole comunità giapponesi e cinesi, arrivati qui per lavorare già alla fine dell'Ottocento o all'inizio del Novecento. È ovvio che quindi il mondiale in Cile deve essere, per il governo di Jorge Alessandri, una grande operazione commerciale. Vengono fatti investimenti nel turismo, soprattutto hotel, trasporti, aeroporti, strade e in pubblicità, per promuovere il Cile come un paese sicuro, politicamente stabile, a differenza degli altri paesi sudamericani, assolato e soprattutto con belle donne. Quindi è chiaro che questo evento era pensato soprattutto per un pubblico maschile. E come un evento per la classe media, venite in Cile, venite a spendere. Il problema è che la classe media cilena non è così interessata al calcio, non quanto le classi lavoratrici, che rappresentano la maggior parte del pubblico. L'aumento vertiginoso del costo dei biglietti per il mondiale è un problema perché esclude buona parte della popolazione, quella più interessata al calcio, dall'andare a vedere le partite, ed è una cosa che creerà grandi critiche sulla stampa di sinistra, come ad esempio il quotidiano Il Siglo. Ma ovviamente il mondiale in Cile si fa, e sebbene molti non siano d'accordo, il Cile insiste per creare questo grande evento che deve attirare tante opportunità commerciali per il paese. Tra quelli che non sono d'accordo, o meglio, che sono più critici verso l'organizzazione della Coppa del Mondo in un paese così marginale, ci sono gli italiani. Nei mesi che precedono l'inizio del torneo, diversi organi di stampa italiani pubblicano articoli estremamente critici verso la situazione cilena. Corrado Pizzinelli, inviato della Nazione e del Resto del Carlino, scriverà questo: denutrizione, prostituzione, analfabetismo, alcolismo, miseria. Sotto questi aspetti, il Cile è terribile e Santiago è dolorosamente viva. Il Cile, sul piano del sottosviluppo, deve essere messo al pari di tanti paesi dell'Asia e dell'Africa. Gli abitanti di quei continenti sono però dei non progrediti, mentre questi sono dei regrediti. Non molto diverso il reportage che farà Antonio Ghirelli sul Corriere della Sera. La capitale dispone di 700 posti letto. Il telefono non funziona, i tassi sono rari quanto i mariti fedeli. Un cablogramma per l'Europa costa un occhio della testa. Una lettera impiega 5 giorni. Il Cile, continua Ghirelli, ha accettato di organizzare questa edizione della Coppa Rimé come Mussolini accettò di mandare la nostra aviazione a bombardare Londra. E la stampa cilena ovviamente impazzisce. Vengono riproposti gli articoli tradotti in spagnolo e si crea un'ondata di odio contro gli italiani fortissima e per certi versi, va detto, anche giustificata. L'ambasciatore italiano deve scusarsi pubblicamente per quello che è stato scritto sui giornali in patria. Ma il quotidiano, Las Últimas Noticias, descrive gli italiani come fascisti, mafiosi, maniaci sessuali e drogati. Quest'ultimo punto è dovuto al fatto che in Serie A è appena scoppiato un primissimo caso di doping che coinvolge due giocatori italiani, anche se non facenti parte della nazionale. Però l'idea che nel calcio italiano, in questo momento il più ricco in vista al mondo, circoli molta droga per aiutare gli atleti a ottenere prestazioni migliori, sta iniziando lentamente a prendere piede, non solo ovviamente in Europa. Quindi, quando l'Italia si presenta in Cile con la sua delegazione per giocare i mondiali, il clima è molto teso. Al punto che un giornalista argentino a Santiago viene scambiato per italiano e aggredito dalla folla. La FIGC invia quindi la selezione al monumento degli eroi cileni a Santiago per deporre dei fiori, come segno di distensione. Anche perché il 2 giugno si giocherà Italia-Cile, perché le due nazionali sono inserite nello stesso girone. Al momento della partita, gli italiani scendono in campo con dei fiori e li offrono al pubblico, un altro segno per dimostrare che l'Italia e il Cile vogliono essere amici. E il pubblico li ributta indietro. Questo è solo l'antipasto di quello che accadrà in campo. Una partita che oggi è diventata nota come la Battaglia di Santiago. I cileni praticano un gioco molto violento, molto aggressivo. I loro interventi sono molto duri e gli italiani reagiscono. L'arbitro Ken Aston, inglese, perde subito il controllo della partita e per paura di sanzionare i giocatori cileni, finisce per espellere solo gli italiani, arbitrando a senso unico. Due volte i Carabineros, cioè la polizia cilena, deve scendere in campo per accompagnare fuori i due italiani espulsi che non vogliono uscire e protestano contro l'arbitro. Finisce Cile 2, Italia 0, ma gli azzurri perdono Ferrini e David, espulsi, e anche Umberto Maschio, che viene infortunato da un pugno del cileno Leonel Sanchez. Questa partita passerà alla storia come una grande vergogna, forse la più grande vergogna della storia dei mondiali. È una vicenda che mette insieme diverse questioni. Orgoglio nazionale, nazionalismo che va di pari passo, ma anche pessimo giornalismo, che è un tema che dal mio punto di vista è estremamente centrale nel racconto anche di questo podcast, perché la storia del calcio è anche una storia dei media che hanno raccontato il calcio. Ma la Battaglia di Santiago non può mettere in secondo piano o sminuire il valore di quella nazionale cilena, che infatti sarà la grande sorpresa del torneo, confermando gli ottimi risultati ottenuti nei campionati sudamericani. Prima dell'Italia aveva già battuto la Svizzera, poi perde sempre nei gironi con la Germania Ovest, ma si qualifica al turno successivo, dove riesce a eliminare 2-1 l'Unione Sovietica, in una partita che, come potete immaginare, ha un grande contenuto politico per il governo di Alessandri. Il Cile perde 4-2 la semifinale col Brasile, che si confermerà poi campione del mondo, ma riesce a vincere quella per il terzo posto contro un altro paese comunista, cioè la Jugoslavia, 1-0. E la stella del torneo sarà proprio l'uomo del pugno a Umberto Maschio, Leonel Sanchez, che non è solamente il figlio di un pugile abbastanza noto, e questo è un fatto vero, e su cui molti hanno ironizzato visto la sua prestazione contro l'Italia, ma è anche una brillante ala destra che gioca nell'Università de Chile e che ha tolto il posto in nazionale alla grande stella Ormazábal, che è entrato in conflitto con l'allenatore Fernando Riera. Il terzo posto dei cileni, raggiunto nel 62, è il miglior risultato della storia della Roja e soprattutto aumenta il prestigio internazionale del calcio locale. Da questo momento in avanti i club cileni vengono invitati a giocare amichevoli all'estero, una cosa mai successa prima se non appunto con il Colo-Colo nel 1927. Ma soprattutto i protagonisti di questo mondiale vanno a giocare nei campionati stranieri. Jorge Toro si trasferisce alla Sampdoria in Italia, Jaime Ramirez all'Espanyol in Spagna, Eladio Rojas al River Plate in Argentina e Leonel Sanchez arriva a un passo dal firmare un accordo addirittura con una delle migliori squadre d'Europa, il Milan. Anche l'allenatore di questa selezione, Fernando Riera, arriverà in Europa andando a allenare in Portogallo il Benfica. Ma se le ripercussioni sportive saranno molto positive, quelle politiche saranno di tutt'altro avviso. In effetti i mondiali del 62 hanno confermato molti dei problemi che la stampa locale aveva fatto notare. C'è relativamente poco pubblico a causa del costo troppo alto dei biglietti, ma soprattutto le operazioni commerciali e la pubblicità verso l'estero non sono servite a portare tanti nuovi turisti nel paese come sperava il governo. Il torneo ha affrontato diversi problemi organizzativi e soprattutto è venuto criticato tantissimo dai partiti e dalle associazioni di sinistra, principalmente per la marginalizzazione dei club amatoriali nelle discussioni attorno all'organizzazione del torneo, e poi per gli investimenti massicci a livello capitalista negli hotel, nei trasporti e in tutte quelle altre cose che favoriscono la classe media e non migliorano le condizioni di vita di quella gran parte dei lavoratori che invece sono ancora ai margini della società. E in aggiunta, il mondiale ha portato con sé anche un progetto urbanistico di riqualificazione, come diremmo oggi, dell'area attorno allo Stadio Nacional di Santiago. Questo ha significato sfratti per molte persone povere che vivevano in quella zona e quindi tensioni sociali crescenti che hanno favorito molto i partiti della sinistra cilena. Il mondiale, infatti, più che essere un evento positivo per il governo Alessandri, segnerà invece una crisi del suo consenso, acuita dalla discussa riforma costituzionale in senso presidenziale che Alessandri cercherà di far passare dopo il torneo. Per questo motivo il presidente non tornerà a candidarsi nel 1964. Le elezioni verranno vinte da un candidato democristiano, Eduardo Frei Montalva, quindi rimanendo nell'ala conservatrice della politica cilena, ma vedranno l'importante crescita di consensi per un nuovo nome importante della politica socialista cilena, è Salvador Allende, e da lì a poco sarà lui a diventare il nuovo presidente. Ma questa è ovviamente un'altra storia. Con il Cile abbiamo aggiunto un altro paese alla nostra mappa del calcio globale, un paese che ovviamente ritornerà nelle prossime puntate, purtroppo per questioni molto molto meno positive rispetto a quelle di cui abbiamo parlato oggi. Se volete saperne di più su Pallonate in Faccia, io vi consiglio di seguire il sito pallonateinfaccia.com, dove ogni domenica mattina esce un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Sui social mi trovate a Pallonate in Faccia blog su Facebook, Chiocciola Pallonate Faccia su Twitter o X come si chiama oggi, Pallonate in Faccia su Instagram e anche su Threads. Per contattarmi potete farlo o a questi social o alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Il podcast lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che trovate indicate sul sito pallonateinfaccia.com alla sezione podcast. Vi chiedo, per aiutare il progetto, di lasciare una recensione sulla piattaforma o sulle piattaforme che preferite, ma anche, se potete e se volete, fare una donazione economica su PayPal o su GoFundMe. Trovate tutto andando sempre sul sito pallonatainfaccia.com e cliccando sulla sezione Sostenere Pallonata in Faccia. Vi consiglio sempre di guardare quello che c'è nella descrizione del podcast, dove trovate anche le fonti e tutti i link utili per questo progetto. E a questo punto non mi resta che ringraziarvi tutti e tutte per l'ascolto e la fiducia e darvi appuntamento alla prossima puntata.